A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Le 10:37 minuti, ben ritrovati cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Questa è A come Atlante e ogni giovedì, come ogni giovedì, con Sara Milanese andiamo in Africa. Oggi riprendiamo le fila di un discorso che abbiamo iniziato un paio di settimane fa. Andiamo a vedere con il punto di vista dell'Africa come è andata la COP29 sul clima che si è chiusa tra sabato e domenica a Baku, in Azerbaigian. Poi vi anticipo anche che in chiusura di puntata faremo un breve punto sulla situazione in Senegal dopo le elezioni legislative che si sono tenute lo scorso 17 ottobre. Ecco, entrambi questi temi li avete già sentiti affrontati e raccontati sulle frequenze di Radio Popolare con Andrea Spinelli Barrile, che è nuovamente nostro gradito ospite. Benvenuto Andrea.
Grazie mille Sara, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
Ti sentiamo un po' male adesso, mentre tu ti sistemi magari un attimo. Io ricordo ai nostri ascoltatori che Andrea è esperto e appassionato di Africa, collabora con diverse testate, è tra i fondatori di Slow News ed è spesso, dobbiamo dirlo, nostro sostegno e aiuto nel raccontare cosa si muove nel continente africano. Ecco Andrea, ci eravamo sentiti esattamente due giovedì fa all'interno di questo spazio, su queste frequenze, per raccontare quali erano le aspettative delle delegazioni africane presenti a Baku alla COP29.
Sì.
Oggi ci ritroviamo purtroppo a raccontare come se ne sono tornate a casa quelle delegazioni. Possiamo dire che per l'Africa è stata una COP decisamente deludente. Lo è stata per tutti sotto molti punti di vista. Il sud globale e in particolare forse il continente africano se ne torna a casa molto deluso.
Diciamo che sono gli stessi negoziatori africani che hanno usato queste parole, diciamo, quindi non mettiamo in bocca niente a nessuno. Il capo negoziatore africano Ali Mohamed, che è l'inviato del presidente del Kenya William Ruto, ha parlato proprio di una COP29 al di sotto delle aspettative. L'Africa aveva avanzato una richiesta, che poi non è semplicemente una richiesta, sono richieste documentate, per cui non è che ti sto semplicemente chiedendo dei soldi, di 1.300 miliardi di dollari l'anno per finanziare le esigenze di 54 nazioni e 1,5 miliardi di abitanti di transizione energetica. Il risultato è che la conferenza ha approvato, non si capisce ancora se 250 o 300 miliardi l'anno, quindi meno di un quarto della cifra richiesta inizialmente dai negoziatori africani. Ma non è solamente legato ai soldi, ecco, anche se sicuramente è il tema trainante, ma anche legato proprio alle politiche per il clima. Cioè l'Africa, quello che hanno detto i capi negoziatori africani nelle dichiarazioni stampa dopo la COP, è che nessuna delle richieste africane è stata presa in considerazione, e questo è scolpito un po' nel marmo del documento finale. Queste cose sono state scritte, però chiaramente rimangono lì, ecco, a ricordare alle generazioni future il fallimento di questo incontro così importante e così anche in un momento essenziale, ecco, della transizione energetica e della crisi climatica.
Anche in un momento in cui a livello anche europeo vediamo con sempre maggior frequenza, no, l'impatto e le conseguenze degli eventi meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici. Lo ricordiamo sempre, questo è un tema che affrontiamo spesso all'interno di A come Africa, e il continente africano è quello che in termini di emissioni contribuisce in maniera più bassa rispetto ai paesi chiaramente più industrializzati, eppure tra le aree al mondo, forse insieme solo ai Caraibi e al sud-est asiatico, è quello che maggiormente soffre delle conseguenze del cambiamento climatico. È quindi inevitabile che poi in questo focus noi abbiamo sul continente questo tema in qualche modo ritorni. Di insoddisfazione Purtroppo non parlano soltanto le delegazioni africane rientrate da Baku, parlano anche gli scienziati che si sono visti togliere tutta una serie di riferimenti chiaramente scientifici dai documenti conclusivi della COP, ma parlano anche ad altro livello le delegazioni diplomatiche, diciamo così, l'approccio diplomatico, perché la presidenza azera ha gestito questa COP in maniera davvero diversa rispetto alle altre edizioni, quasi disinteressata dal portare a casa un compromesso. Sicuramente l'Africa ha subito anche questa incapacità da parte della presidenza azera di portare avanti un dialogo. I negoziati sono arrivati quasi ad un punto di rottura, sembrava che i paesi del sud globale si decidessero, no, di non sottoscrivere per una volta, dicevano a un certo punto meglio un non accordo che un cattivo accordo, poi tutto sommato, per evitare il fallimento di questa COP, hanno ceduto e hanno accettato anche una cifra così più bassa rispetto alle aspettative. Secondo te c'è qualche elemento che però può farci dare un segnale di ottimismo da quello che è uscito da questa COP29, o dobbiamo proprio aggrapparci con tutte le nostre speranze all'edizione dell'anno prossimo che sarà in Brasile?
Io sono un amante delle buone notizie, però purtroppo in questo caso, se devo essere sincero, proprio non riesco a trovarne. Anche nelle dichiarazioni, non solo dei negoziatori, appunto della società civile, dei gruppi indigeni che erano presenti a Baku, sono tutti quanti concordi, non solamente in Africa, ma come dicevi anche tu poco fa, riguarda proprio a livello globale. Questi gruppi sono quelli più insoddisfatti e sono quelli maggiormente colpiti dai cambiamenti climatici. C'è una dichiarazione di Augustin Nyamchi, che è il cofondatore dell'Alleanza Panafricana per la Giustizia Climatica, che è uno di questi gruppi particolarmente importante, particolarmente attivo nel continente africano, che nella sua dichiarazione abbastanza, come dire, ricca di sconforto, lui parla di un ricatto da parte degli europei. Hanno sbandierato l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca, l'ascesa dei partiti di estrema destra, insomma, sono stati messi con le spalle al muro, o questo accordo oppure niente. E a questo punto meglio, insomma, come dire, fare i conti con ciò che si ha. Però il tema poi è effettivamente anche quello, cioè il 20 gennaio tutto questo di cui noi stiamo parlando potrebbe semplicemente finire e velocemente finire nel dimenticatoio, e questo dipenderà dalla presidenza Trump. Insomma, la direzione è quella, per cui, come dire, riporre la speranza nell'anno prossimo o farsi speranza effettivamente, come fanno i gruppi della società civile in quei contesti africani dove l'attivismo è ai massimi livelli. Perché, come dire, dall'altro lato l'impressione è che le orecchie non vogliano minimamente ascoltare quelle che sono le istanze della società civile, dei gruppi ambientalisti, dei gruppi di indios, delle popolazioni, delle persone che poi, insomma, subiscono direttamente gli effetti del cambiamento climatico. C'è una siccità perdurante in Corno d'Africa che va avanti da 10 anni. Il fenomeno del ciclone El Niño, che in Africa meridionale ogni anno crea una situazione di siccità che brucia letteralmente i campi. Le stagioni della pioggia quest'anno, capitali come Niamey, capitale del Chad, capitale del Niger, N'Djamena, capitale del Chad, sono rimaste sott'acqua come fossero Venezia per 2-3 settimane. Il fenomeno è questo, e colpisce già direttamente, in una maniera critica, zone del mondo che noi non osserviamo attentamente. E questo è poi, come dire, il nocciolo del problema. Anche, lo dicevamo 2 settimane fa, no? Il modello di occhiale che noi indossiamo per guardare queste informazioni e le istanze del continente africano. Non parliamo di persone con le piume che gli coprono le parti intime e le lance in mano che chiedono cose assurde, ok? Parliamo di organizzazioni della società civile che sono sostenute nelle loro richieste dalla scienza. Insomma, non sono richieste campate, però.
Assolutamente, e assolutamente sono situazioni, tra l'altro, a cui siamo strettamente legati anche solo per il tema dell'immigrazione e dei flussi di spostamento di persone che cercano, no, di sfuggire anche a questi eventi meteorologici estremi che vanno a colpire, tra gli altri, il continente africano. C'è un altro dei temi, però, che riprendiamo in questa chiacchierata, Andrea, e che è quello legato al mercato dei crediti di carbonio. Ora io ti farei ascoltare un brevissimo estratto di una chiacchierata che ho fatto con Jacopo Bencini, che è presidente di Italian Climate Network, un'ONG che da anni segue questi temi e che era chiaramente anche a questa COP dell'ONU sul clima a Baku, che è soddisfatto almeno di questo. Pur diciamo così, pur nella tristezza dei risultati mancati di Baku, di questo accordo raggiunto, cioè la definizione con delle regole concordate all'interno dell'ONU di questo mercato di carbonio, è una buona notizia. Ti faccio sentire meno di un minuto di suo punto di vista.
Dopo 9 anni di negoziati su un tema molto tecnico, molto difficile, ma che riguarda anche potenziali grandi movimenti di denaro nei prossimi anni, la COP riesce a darsi un registro, portando quindi ordine degli standard minimi in un mercato libero che, in assenza di una decisione della COP da Parigi in poi, hanno portato anche a scandali importanti che hanno minato la fiducia in questo settore come un possibile aiuto alla mitigazione e quindi al taglio delle emissioni a livello globale. Con le nuove regole non è più un permesso a inquinare mentre si fa qualcosa da un'altra parte. Tutte le azioni sotto il nuovo mercato del carbonio ONU dovranno essere addizionali agli impegni già presi dal Paese e non in sostituzione di altri tipi di mitigazione. Tutti i crediti che verranno emessi per tonnellate di CO2 effettivamente assorbita, sequestrata o rimossa saranno in più rispetto ai piani nazionali esistenti e questo è un principio cardine delle nuove metodologie di qualità e integrità.
Eccolo, allora, il mercato del carbonio adesso ha delle regole precise, prima non era così, prima, riconosce anche Bencini, ci sono stati degli scandali pazzeschi, delle truffe pazzesche, soprattutto a danni, lo possiamo dire, dei paesi africani. Tu come la vedi? Può essere, ecco, questo un sostegno, può diventare uno strumento nelle mani dei paesi africani? Raccontiamo qualcosa del come è andata fino adesso, Andrea.
Beh, sì, sicuramente il sistema dei crediti regolamentato, come si diceva insomma poc'anzi, si rafforza e dà la possibilità insomma ai paesi africani di ottenere quello che è la, come dire, la risorsa fondamentale, la liquidità, scusatemi, per poter fare la transizione energetica. Però, come dicevamo fino ad oggi, l'assenza di regole chiare, di vincoli ai crediti al mercato dei crediti di carbonio, ha creato delle storture importanti. C'è una società in particolare, la Blue Carbon, che è una società degli Emirati Arabi Uniti, costituitasi poco prima della COP28 dell'anno scorso, che si è tenuta a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Questa società ha fatto incetta di accordi per i crediti di carbonio in Africa, in Liberia, in Tanzania. Solo in Tanzania stiamo parlando di 8 milioni di ettari. In Zambia altri 8 milioni di ettari. In Liberia, se non sbaglio, arrivavamo quasi a 15 milioni di ettari di foreste, di cui migliaia di mangrovie, che sono piante che hanno una capacità particolare proprio di assorbire la CO2. Perdonatemi. Ecco, questi accordi, in realtà, è emerso che non si è trattato niente più che di un gioco delle tre carte, ok? Ben pochi soldi sono arrivati ai governi africani e in realtà era un po' per coprire quelle che erano le continue enormi emissioni, in particolare degli Emirati Arabi Uniti e proprio della Blue Carbon, che negli Emirati Arabi Uniti si occupa di estrarre gas e di stoccare il gas. Per cui diciamo c'è questa doppia identità di questa importante compagnia che in qualche modo adesso si deve regimentare. Lo dicevamo poco fa, oggi vincolare il commercio dei crediti di carbonio, ma delle politiche che devono essere necessariamente virtuose in casa propria, è probabilmente la strada giusta per evitare che diventi un gioco delle tre carte che non va nient'altro che ad alimentare la corruzione di determinati governi, e non parlo solamente dei governi africani, e ovviamente insomma, il risultato sarebbe quello di non risolvere il problema e sprecare una quantità incredibile di denaro.
Sì, ci sono tantissimi poi gli aspetti purtroppo che sarebbero da raccontare, a partire dal fatto che iniziare a riforestare un territorio non permette di andare a compensare le emissioni immediatamente, ma ha bisogno di tempo e questo è soltanto uno, no, degli effetti che purtroppo fa capire come sia difficile questo meccanismo in mancanza di regole precise. Incrociamo le dita, speriamo che in prospettiva invece queste nuove regole permettano di portare ad un minimo di risultati concreti, come dicevi tu, soprattutto a livello anche di liquidità per i paesi che devono affrontare anche le conseguenze dirette di questi cambiamenti climatici. Con il tempo che ci resta a disposizione, però, Andrea, io cambierei tema e come ci eravamo detti, andrei in Senegal. Per questo abbiamo bisogno di una colonna sonora, però.
That's too late on.
Questo è un brano che i nostri ascoltatori possono aver già sentito sulle nostre frequenze, ce ne ha parlato Marcello Lorrai in Esteri, è un brano che si intitola C'est Dieu, è un brano di Bastung senegalese, chiaramente, e nel ritornello ribadisce, scandisce C'est pas le marabout, c'est Dieu. È un riferimento ai marabù che sono le guide religiose senegalesi di cui le confraternite islamiche seguono gli insegnamenti, sono anche i guaritori nelle società africane tradizionali, sono gli eredi dei guaritori. Per le precedenti elezioni presidenziali avevano dato indicazione in massa a votare Macky Sall, sappiamo che gli è andata male e questo è un brano che in qualche modo fa loro il verso e dice C'est pas le marabout, c'est Dieu e quindi è stato un modo a partire da quest'estate quando è uscito questo brano per invitare i giovani a non seguire le indicazioni dei marabout ma di seguire la propria testa. È andata così anche per queste elezioni parlamentari che si sono svolte lo scorso 17 novembre.
Sì, 130 seggi su 165 all'Assemblea Nazionale per il PASTEF, il partito del presidente Bassirou Diomaye Faye e del primo ministro Ousmane Sonko, e voilà che oggi il Senegal ha la strada spianata, il presidente Faye ha la strada spianata per effettivamente mettere in campo e fare quelle politiche che dice oramai da prima ancora della campagna elettorale di voler fare, quindi una rottura insomma con il passato, una stretta sulla corruzione, un efficientamento della macchina amministrativa senegalese e una ridiscussione generale di tutti quanti i contratti, quindi del gas, delle forniture, dei permessi di pesca, eccetera, eccetera. Ci sono degli elementi sicuramente interessanti post-elettorali e diciamo che ne voglio citare due, visti i tempi che corriamo. Il primo riguarda una telefonata. Dopo le elezioni si è tenuta una conversazione telefonica che è stata, diciamo, ha avuto il cuore di questa conversazione, sono state questioni strategiche e di sicurezza tra il presidente senegalese Faye e il suo omologo russo Vladimir Putin, che nei paesi limitrofi, in particolare nell'area saheliana, ha non solamente un piede, insomma, direi entrambi i piedi, oltre che i cingolati presenti in questi paesi. E c'è un grosso problema di sicurezza delle frontiere anche per il Senegal, con i gruppi jihadisti che dal Sahel stanno cercando, insomma, di sfondare e di arrivare anche nei paesi costieri. Questo è un primo elemento interessante. Poi è stato invitato a Mosca, dove è già stato in occasione del vertice Russia-Africa di Sochi, ed è sicuramente, insomma, un elemento di novità. L'altra notizia che sicuramente, insomma, rende il quadro particolarmente interessante è una promessa tra Dakar e Washington, che è quella di approfondire la partnership economica. C'è un ritorno di interesse degli Stati Uniti in alcuni paesi africani. L'Angola, ci andrà Joe Biden martedì, lunedì sarà in Angola Joe Biden, il suo unico viaggio africano nella sua amministrazione, e il Senegal è un altro di questi paesi. Sarà interessante vedere che cosa e che tipo di approccio avrà l'amministrazione di Donald Trump, ma sono molti gli osservatori politici, sia statunitensi che africani, che paventano un cambio rispetto alla precedente amministrazione Trump. Vi ricordate il Muslim Ban? Per cui
Certo.
come dire, la chiusura totale per i cittadini di alcuni paesi, quindi indipendentemente dalla loro fine penale, dalla loro storia personale, i somali negli Stati Uniti non ci potevano più mettere piede durante la precedente amministrazione Trump. Beh, sembra che le cose possano essere diverse in questa, ma insomma, teniamoci la curiosità per un altro paio di mesi e vedremo insomma che cosa succederà poi, probabilmente già nel mese di febbraio. È sicuramente interessante vedere questo attivismo statunitense in Senegal che fa un po' da contraltare al super attivismo russo nei paesi sahariani.
Assolutamente, e poi interessante comunque sarà anche vedere come si sviluppa questa nuova fase in Senegal concretamente con questa promessa di
Sicuramente.
nuove riforme. Andrea, abbiamo finito anche per oggi. Andrea Spinelli Barrile, grazie per essere stato anche questa volta nostro ospite e speriamo di risentirti presto. Intanto buona giornata.
Buona giornata a voi, grazie mille Sara.
E abbiamo finito anche il tempo a nostra disposizione, quindi diamo la linea direttamente a Lele Liguori e a Pubblica. Grazie a tutti voi per l'ascolto, buona giornata e a giovedì prossimo con A come Atlante dedicato all'Africa.